Come si acquista la capacità di discernere i pensieri? I padri insistono sulla necessità di avere uno spazio di silenzio, d'esempio, per imparare a conoscere il nostro cuore e ad ascoltare Dio che parla al cuore. Certo, la solitudine non è facile. Vi ricordate la storia di quel giovane monaco che dopo aver vissuto alcuni mesi nel deserto, scoraggiato e spaventato perché gli pareva di diventare sempre più cattivo, va dall'anziano a chiedergli consiglio, di basta, non ce la faccio, io ritorno a casa, non è la vita che va per me. E là ascolta il suo sfogo, poi lo conduce accanto alla pozza d'acqua, gli fa gettare un sasso e gli dice specchiati. E l'altro risponde, momento, no, se si getta un sasso nell'acqua, lo specchio d'acqua è crespato. Cioè, aspetta un poco, aspetta un momento. Ora riesci a specchiarti? Sì, e vide la sua immagine riflessa nell'acqua. Vedi, gli disse l'Abba, quando uno vive in mezzo ad affanni e preoccupazioni, vive fuori di sé e non si conosce. È come l'acqua agitata, non ci si può specchiare. Ma quando si ferma, si ritira in solitudine, nel silenzio, allora vede se stesso in verità. Non sei diventato più malvagio vivendo nel deserto. Sei ciò che eri prima. Malvagio lo eri già prima, solo non te ne rendevi conto. Allora, non te ne accorgevi. Va, lavora, lavoro interiore, e il Signore sia con te. Del resto, beh, esatto, il Signore c'era, chi sa vedere i propri peccati, è più grande di chi risuscita i morti. È il grande miracolo. Beh, del resto, quando sono solo in solitudine, non ho un ruolo, non ho un lavoro, non sono l'insegnante, non sono il medico, non sono quello che faccio, non sono il monaco, sono sola davanti a Dio nella mia vulnerabilità. E allora uno vede la propria verità. E tutto aspira a scappare, a cercare qualcosa che distragga per dimenticare la propria solitudine e dimenticare la propria verità. Ma questa è alienazione. Questo risponde all'illusione di salvarci da noi stessi, annegandoci nell'iperattività, nel fare, nell'esterno. Giovanni Climaco, anche questo è un testo che sicuramente conoscete, consiglia di chiudere tre porte, no? Quando dà consigli all'esicasta, uno gli aveva chiesto qual è la via per trovare questo termine un po' difficile da tradurre, l'esichia, cioè la pace, la quiete con Dio nel raccoglimento, forse pace interiore è ancora la parola più. E Climaco dice: chiudi la porta della cella al tuo corpo, la porta della bocca alle vane parole, la porta del cuore ai pensieri malvagi. Tre porte. La prima è di ordine fisico. Occorre avere uno spazio di silenzio, deserto. Che poi per ciascuno è diverso, può essere la cella, può essere andare in chiesa, può essere, non so, in casa quando la donna stira invece di accendere la radio e stare in silenzio, ognuno se lo trova, o in macchina quando uno deve andare, ognuno se lo trova. Ma il primo è d'ordine fisico, chiudi la porta della cella al tuo corpo. La seconda, chiudi la porta della bocca alle parole, quindi fare silenzio, e La terza porta, chiudi la porta del cuore ai pensieri. Certo, il fatto che i pensieri turbino o meno il cuore, dice Vagro, non dipende da noi. Succede, uno va, gira, vede. Ma che si attardino o meno, che scatenino le passioni o meno, questo sì dipende da noi. Posso sempre dire no. È un'altra cosa che non si è imparato oggi. Ho la libertà di dire no. Bene, mi viene questo pensiero, mi viene. Bene, io posso dirgli di no. Ma anche un pensiero che mi turba, che mi getta nella depressione, che senza andare a pensare a chissà. Che mi fa star male, dopo un po' uno avrà imparato che cosa lo fa star male. Bene, puoi dirgli no. I Bagrio e altri padri con lui chiameranno apatheia, quella pace profonda che nasce nel cuore di chi ha imparato a vigilare e a lottare, o per dirla con il Salmo 119, 109, nella 70. Lo stato di chi ha l'anima nelle proprie mani, no? In ebraico deve essere la mia anima nelle tue mani, nella 70 dice la mia anima nelle mie mani, cioè l'atteggiamento di vigilanza per consegnarla al Signore. Tutto è bello, tutto è bello. Beh, questo termine apatheia che non è biblico ha provocato grandissime discussioni nella spiritualità cristiana, in particolare ha sollevato l'ira e lo scherno di Girolamo, che nelle sue opere ricorda Evagrio 3 volte e tutte e 3 le volte entra in polemica con lui proprio riguardo a questa impassibilità. E dice, questo è tratto da una lettera, la lettera 133. Evagrio scrisse un libro e delle sentenze sulla apatheia che noi possiamo definire impassibilità o imperturbabilità. Essa si ha quando l'animo non è mosso da alcun pensiero e da nessun vizio. Insomma, quando è diventato o un sasso o un dio. È la polemica di Girolamo. Ecco, come dire, non ha tutti i torti se viene interpretato in questa maniera. Io preferisco tradurlo liberazione dalle passioni più che impassibilità. C'è questo alfa privativo in greco. Quindi, le passioni arrivano, però io posso dire stattene fuori, no? Posso dire di no. Ecco, forse possiamo sostituirlo con il termine esichia, cioè questo stato di pace profonda, di pace interiore. E ad ogni modo non siamo mai esenti dalla lotta. Diceva Abba Phoeben, anche se l'uomo costruisse un cielo nuovo e una terra nuova, non potrebbe rinunciare alla lotta. Qual è questo? Teodoro di Ferme. C'era un fratello che era turbato dalla solitudine. Allora va da Teodoro di Ferme e gli dice, dalla solitudine sto male, sono turbato dai pensieri, non riesco a trovare la pace. Allora il consiglio che gli viene dato: umiliati e vai a vivere in una comunità cenobitica in mezzo ad altre. Dopo un po' ritorna e dice: ma io neppure in mezzo agli altri trovo pace. E allora l'anziano gli risponde: sei da solo trovi pace. E con altri neppure. Ma perché ti sei fatto monaco? Non forse per sopportare la tribolazione? Ma dimmi, da quanti anni hai indossato l'abito? L'altro rispose, da 8. E allora l'anziano gli rispose, in verità, io ho trascorso 80 anni nella vita monastica e non ho trovato pace un solo giorno. E tu pensi di avercela dopo 8 anni? È quella bellezza dei detti, che sono sempre in contraddizione l'uno con l'altro, no? Non sono delle regole, delle leggi, ma è come la vita. E la vita è contraddittoria. E se uno chiede una cosa oggi, gli si dà una risposta, la chiede domani, gliela dai un'altra perché domani è diverso da oggi. Se ti chiede qualcosa uno, gli dai una risposta, te la chiede un altro, gliela dai una diversa perché lui è diverso. No, no, non c'è una legge. Nei detti è così. C'è la realtà, c'è la vita, c'è il contesto nel quale vivi e il momento che stai vivendo. Per cui vanno sempre letti con estrema intelligenza, non sono racconti divertenti. E se ci fanno sorridere è perché ci rispettiamo, cioè scoprono una parte di noi. Non appena il pensiero è riconosciuto come malvagio, va troncato subito. Doroteo di Capua cita da un lato il Salmo 136, 9, beato ti afferrerai, schiaccerai con i piccoli contro la roccia e commenta, beato chi fin dall'inizio non lascia spazio ai tuoi figli, ovvero ai pensieri cattivi, perché crescano in lui e compiano il male, ma li afferra subito. Finché sono ancora piccoli e li schiaccia contro la pietra, cioè contro il Cristo. Vi sono alcuni autori, ad esempio Giovanni Climaco, che giungono ad affermare che le passioni non sono cattive in se stesse. Sono gli esseri umani che con un cattivo esercizio della loro libertà hanno trasformato in passioni quelle che erano proprietà costitutive della nostra natura. E allora non si tratta di recidere le passioni, ma di convertirle. E questo è molto sapiente, eh? Cioè, il discorso che facevamo sull'aggressività. Di per sé non è malvagia, no? È intraprendenza, ma va convertita, altrimenti diventa aggressività in senso negativo. Anche l'amore disordinato, non è che io non devo amare nessuno, devo convertire la mia capacità di amare in amore gratuito e disinteressato. Ecco, sul tema della lotta, beh, come non ricordare sincletica, amma sincletica, per quelli che si accostano a Dio, all'inizio vi è lotta e grande fatica, poi gioia indicibile, come quelli che vogliono accendere un fuoco, all'inizio sono soffocati dal fumo e lacrimano. Ma poi raggiungono ciò che cercano. Così anche noi dobbiamo accendere il fuoco divino con lacrime e fatica. L'importante, diceva l'anziano, quando ti alzi dopo aver dormito, subito per prima cosa la tua bocca renda gloria a Dio. Intona inni e salmi perché lo spirito continua a macinare per tutto il giorno, come una mola, il primo pensiero cui si è unito fin dall'aurora, sia che si tratti di grano, sia che si tratti di zizzania. Per questo devi essere sempre il primo a gettare il grano prima che il tuo nemico segni la zizzania. E anche qui l'esperienza di tutti, a volte ci alziamo, si dice col piede storto, no? Abbiamo già un pensiero negativo. E uno deve avere il coraggio e l'accortezza di dire: oh, cosa sto pensando? Perché? Guardarlo in faccia e dire no. Combatterlo con un altro pensiero, è l'antirreticos, no? Combatterlo con un altro pensiero. D'altronde, le ammonizioni di Santa Comio: mettiamo freno all'effervescenza dei pensieri che crescono in noi, ribollendo come legumi in una pentola, ruminando incessantemente la parola di Dio, e ne saremo liberati. È bella questa immagine, quando qualcosa bolle in pentola. Pace con il passato, ne abbiamo già parlato, pace con il futuro. Siamo tutti più o meno ansiosi, i temperamenti sono diversi, ma in ogni modo vanno evangelizzati. A volte non ci sentiamo all'altezza di un compito che ci è affidato, a volte avremo paura dell'avanzare degli anni e delle forze che vengono meno, della malattia, della morte, e cominciamo a piangere su noi stessi. Eh sì, ma tanto siamo anziani, ma tanto non abbiamo più le forze, ma tanto. Mamma mia, lo sento, tutte le comunità religiose femminili in cui vado. Basta! Basta! Finché siamo in vita, viviamo, arriviamo alla morte vivi. Seconda cosa, comunque, lavoro lo si può vivere, il Vangelo lo si può vivere sempre, anche se siamo malandati e malmessi, servire gli altri lo possiamo sempre. E allora, via. Faccio fatica anche io, non crediate. Ecco, anche Gesù ha provato paura e angoscia. Ma con lui possiamo pregare e affidare la nostra vita al Padre, confidando che la morte non è l'ultima parola, è l'esodo da questo mondo al Padre. Non siamo soli. Imparare ad accettare la malattia, la vecchiaia, il passare degli anni. Ma questo sia a livello personale che a livello comunitario, ma viverlo serenamente, con gioia. Fermo qui, racconto solo un detto che io ho poi elaborato, me lo permetto, no? Anche i padri facevano così, io faccio anch'io. Allora, parlo di monaci e di monastero, ma si può semplicemente dire, vabbè, vediamo la vita, oppure, e raccontare un po' questo. Un giorno c'è un ospite che viene in monastero. Guarda intorno, pensieroso, partecipa alla preghiera, guarda i monaci e poi se ne va, senza dire una parola. Torna una seconda volta, di nuovo lo stesso atteggiamento, guarda. Fratello incaricato dell'ospitalità è molto rispettoso, lo vede. E si accorge che ha un atteggiamento, cioè serio, di interesse, però non lo disturba. Non. Terza volta, stessa cosa. Finché un giorno quest'ospite ferma il monaco e gli chiede: che cos'è in verità un monastero? Ripeto, che cos'è in verità la vita di coppia? Che cos'è in verità la vita cristiana? Che cos'è in verità la vita tout court? E quel monaco aveva capito che la domanda non era su come funziona un monastero, su cosa si fa, no, eccetera, eccetera, ma ha capito che era una domanda profonda, gli risponde. È un luogo nel quale si cade e ci si rialza. E poi ancora si cade e di nuovo ci si rialza. E poi ancora si cade e ci si rialza. Ricordate che rialzarsi in greco è il verbo della risurrezione. Eh? Si cade, si risuscita, si risorge. L'ospite, che aveva capito, chiede: fino a quando? E il monaco risponde: fino a quando verrà il Signore, troverà che siamo caduti e ci stiamo rialzando. Allora ci prenderà per mano, iconografo, la discesa agli inferi, ci prenderà per mano, ci rialzerà definitivamente, cioè ci farà risorgere definitivamente e ci porterà con sé. Credo che sia questa la nostra vita, che questo valga anche per la ricerca della pace, per il tema della pace, per il tema dell'amore, per gli altri, per il nemico, per chi ci ha fatto del male, per il perdono, per la pace interiore. Noi costantemente cadiamo, ma nella fede, nell'amore, nella speranza, cerchiamo di rialzarci, confidando che verrà il Signore, ci rialzerà definitivamente, prendendoci per mano e ci porterà con sé. Ecco. Allora, grazie, perché ascoltare è più faticoso che parlare. Questo è